Grazie, grazie di essere venuti. È vero quello che dice Nunzia, che è particolare questa serata pure per me, perché mi è capitato di scrivere questo libro grazie a una proposta della casa editrice DS della CGL, però ovviamente ha fatto scattare tutta una serie di memorie, anche mia personale, perché poi quel periodo l'abbiamo vissuto, anche se indirettamente qui da Roma, nel senso non eravamo a Genova, però abbiamo vissuto quei fatti, abbiamo vissuto quella notizia tremenda, che era una delle tante notizie che si aggiungevano appunto ogni giorno, oppure anche di più ogni giorno, ma era una notizia particolare perché, come dicevi tu Nunzia, in quel caso c'era di mezzo un operaio, e quindi già allora per me era una cosa incomprensibile. Ma adesso che ho fatto questa ricerca è stata ancora di più incomprensibile capire il motivo per cui le Brigate Rosse, che si riferivano a una certa classe operaia, che volevano entrare nelle fabbriche, sparavano a un operaio. Sembra un fatto scontato, uno dice vabbè, fa parte del meccanismo, perché prima c'erano i magistrati, c'erano i poliziotti, che non è che si giustifica, non è che dico che quelle morti erano giustificate ovviamente, però per quanto riguarda le Brigate Rosse era indicato lo Stato, era il simbolo dello Stato, oppure era il simbolo del padrone quando legavano davanti alle fabbriche, rasavano a zero magari il capo reparto, lo legavano, come è successo in più occasioni, a un palo davanti alla fabbrica e al pubblico ludibrio, insomma, no? Che era però la controparte. Qui ha imparato a un operaio. Quindi questa è stata. Però la cosa che mi ha più mosso, diciamo, in questa ricerca, che è stata abbastanza casuale, perché appunto la casa editrice aveva acquisito i diritti del film di Ferrara. Il film di Ferrara non è di quest'anno, ma è stato fatto in vista del centenario della CGL, all'interno delle iniziative della CGL sul centenario appunto della nascita del sindacato, però quel film non ha avuto successo per niente, è stato presentato qui a Roma al Barberini, ha girato un po', poi la RAI ha acquisito i diritti, adesso poi non so come stanno le cose dal punto di vista pratico, non so se Carlo sa qualcosa di più, comunque questo film a un certo punto è scomparso, è ricomparso solo prima dell'estate, di questa estate qui, perché Sabina Rossa, che è la figlia di Guido Rossa, che è parlamentare del PD, sta facendo una battaglia da anni, anche se poi da quello che ho capito lei stessa non condivide tanto il taglio del film, eccetera, ci ho pure parlato di questo, però sta facendo una battaglia per ricordare il padre, per arrivare a delle leggi che, per esempio, dello Stato, che parlassero anche diciamo ai parenti delle vittime. Insomma, sta facendo la sua battaglia da anni su questo fronte, e anche il RAI ha spinto per mandarla. È stato mandato, mi pare, alle 11 di sera.
11 e mezza.
Quindi qualcuno di voi forse l'ha pure visto, e quindi il pretesto, diciamo, del mio lavoro è stato questo: siccome c'era questo film, c'era la possibilità di diffonderlo in DVD, e allora, siccome era il trentennale, perché stiamo parlando del 2009, l'anno scorso, quindi era il trentennale della morte dal 79 di Guido Rossa, mi hanno chiesto appunto la CGL, i responsabili dell'EDS, mi hanno chiesto di fare una cosa più giornalistica, doveva essere una specie di opuscoletto per accompagnare il film. Dopodiché io ho detto sì con entusiasmo, perché mi ricordavo la storia, ma poi mi sono reso conto che della storia io sapevo il titolo e forse il sottotitolo, non tanto di più, perché poi un conto è la storia, la grande storia, quella che poi leggiamo nella cronaca dei giornali, eccetera, un conto poi sono le storie personali, e qui si trattava di raccontare una persona. Io adesso non dico che è più facile scrivere un libro sugli anni di piombo che scrivere un libro su una persona che ha vissuto in quegli anni, però per me è stato abbastanza difficile e complicato, perché parli delle persone fisiche, anche quando fai un discorso generale, però un conto è fare un saggio politico storico sugli anni di piombo, quali sono state le cause, parli un po' di cose, poi parli anche di morti ovviamente, ma qui si trattava di raccontare una persona, un operaio, che ha fatto una scelta estrema, e quindi questa è stata per me la difficoltà, anche l'occasione molto bella, perché mi ha fatto misurare poi anche con delle domande, no? Anche personali, perché uno cerca poi di immedesimarsi, anche se poi ci dicono che è una regola degli storici, non bisogna mai immedesimarsi, perché quello era un periodo, e questo, anche se poi qui è storia, è cronaca, è memoria appunto, non stiamo parlando dell'epoca dell'antica Roma, insomma, stiamo parlando di 30 anni fa, anche se ci sembra tutto sommato un secolo che è passato, effettivamente molto tempo, però in realtà dal punto di vista della, proprio della cronologia è passato poco per fare storia completamente su quel periodo. Quindi io mi sono concentrato in realtà sul gesto, sulla scelta di Guido Rossa, e in realtà il libro è una ricostruzione di 4 mesi, no, non di più, cioè dall'ottobre del 1978, quando si vede in quella scena del film di Ferrara, si vede la cosa, si accenna, perché ovviamente i compagni che ci hanno lavorato hanno fatto una sintesi, tra l'altro secondo me è molto efficace, perché il film pare che dura 1 ora e 40, insomma, quindi, però questo rende, si vede quella scena in cui dobbiamo prendere la decisione. Quello era, quel giorno era il 25 ottobre del 78. Io ho fatto, quindi ho cominciato la ricerca da quella data là fino alla morte di Guido Rossa, che è avvenuta a gennaio del 79, quindi praticamente è un libro su 4 mesi di una micro storia che sta all'interno di una grande storia. E l'altra cosa che mi ha mosso era quella frase di Lama che il film di Ferrara fa vedere da repertorio, quelle sono immagini di repertorio del telegiornale, probabilmente era, e qui disse: l'abbiamo lasciato solo. Questa è stata una mazzata nei confronti degli operai dell'Italsider, che ancora si portano dietro. Io sono andato adesso, appunto l'anno scorso, a fare le interviste agli ex delegati di allora che stavano con Guido Rossa e che stavano lì anche quel giorno, e appunto Alberto ci ha dimostrato anche la sua emozione, emotività, ma io lì ho dovuto spegnere il registratore 2 o 3 volte, perché la gente ancora si commuove a raccontare quella storia. Si commuove non solo perché racconta una storia tragica, ma anche perché parlano di se stessi, e come se avessero un grande senso di colpa che si portano dietro per questa frase di Lama. E la prima cosa che ti dicono, io non li conoscevo questi, guarda che noi non l'abbiamo lasciato solo, cioè però come se fosse a discolparsi, no? E vai a raccontare, quello che ti racconta una cosa, una versione, quell'altro dice: ma no, ma Guido, perché lui era così, era il caratteriale, lui era un alpinista, andava avanti, è partito e l'abbiamo dovuto fermare, poi quando ci siamo resi conto aveva già fatto la denuncia ai carabinieri. Un altro che ti dice: Guido l'ha fatto per noi, perché così si è esposto lui e non ha fatto esporre a noi. Un altro che ti dice: no, abbiamo sbagliato perché dovevamo fare una denuncia collettiva. Io a quel punto, siccome avevo poco tempo, li ho pregati a questi delegati, adesso appunto di una certa età, di venire con me una mattina insieme, facciamo un confronto, come si dice all'americana, tutti insieme, perché almeno, perché erano tutte versioni diverse. E questo dimostra la cosa che dice pure Guglielmo Epifani nell'introduzione, che la memoria non è una cosa certa, la memoria. La memoria sì, sembra certa, ma se poi noi che siamo qua dentro raccontiamo un episodio, magari un concerto che abbiamo vissuto 30 anni fa, magari ci saranno 20 versioni di quell'episodio là. Devi andare a leggerti i giornali per fare riscontri, no? Io devo fare ovviamente questo lavoro. Ho recuperato le interviste a queste persone che hanno raccontato, e poi sono andato a verificare anche le stesse date, perché fatti a ricordare la data, ma anche le stesse azioni, perché qualcuno mi ha detto: sì, Guido Rossa l'ha visto Berardi che metteva i volantini, altri dicono: no, non l'ha visto. Qui si vede, qui nel film di Ferrara c'è una via di mezzo, si vede Berardi che passa vicino alla macchinetta del caffè quando dopo loro, che loro hanno preso i volantini, che poi non erano i volantini qualsiasi, ma quella era una risoluzione strategica del Guido Rossa, una cosa, un documento molto politico e molto pesante, non era il volantone qualsiasi che davi in fabbrica. E quindi c'è, altri ancora dicono che in realtà Guido non l'ha mai visto Berardi che metteva le cose, ma sono stati gli operai che l'hanno fisicamente visto, altri 3, che gli hanno portato poi i documenti, e lui ha detto: ora bisogna fare qualcosa, bisogna andarlo a dire alla vigilanza, e quindi lì è scattato il meccanismo. Allora ecco, la ricerca che ho cercato di fare ovviamente era complicata, perché io alla casa editrice DS della CGL ho detto: ho capito, ma noi partiamo dal fatto, è un'affermazione che mette in dubbio il sindacato stesso, perché se aveva ragione Lama, l'abbiamo lasciato solo, l'ha lasciato solo il Consiglio di Fabbrica, a parte che nel Consiglio di Fabbrica non c'era la CGL, non c'era solo la FIOM, c'erano tutti i sindacati, quindi lui poteva pure riferirsi in generale a tutti i sindacati, ma in realtà è un atto d'accusa quello, anche molto forte. In realtà io ho cercato di fare un lavoro quindi onesto, sincero rispetto alla documentazione che ho trovato in Biblioteca Nazionale e all'archivio Lama della CGIL, che è una fonte inesauribile, una montagna di informazioni veramente. Non ho avuto tempo di fare anche una ricerca sugli archivi del PC, che invece era possibile, perché stanno adesso aprendo una parte degli archivi di allora, sarebbe stato interessante fare un riscontro, visto che Guido Rossa era un delegato FIOM della CGIL, ma iscritto al Partito Comunista, quindi l'altro fronte storicamente e giornalisticamente da analizzare sarebbe stato il PC. Ecco, quella parte io non sono riuscito a farlo, mi sono concentrato invece sul sindacato. E da quello che ho capito, per farla breve, poi preferisco che queste cose ce le dica Carlo Ghezzi, l'idea che mi sono fatto è che lui non è stato lasciato solo dal sindacato, è stato, e non lo dico per difendere un'immagine così a priori del sindacato, però è stato, come mi ha spiegato lo stesso Carlo Ghezzi, che è qui, quando ho fatto il libro, sono andato a parlare con lui, e lui mi ha spiegato che quello lì è stato un processo, non è che a un certo punto si possono vedere i fenomeni di massa in modo meccanico, cioè a un certo punto si dice il sindacato o i vertici e le segreterie nazionali danno un'indicazione e tutti il giorno dopo fanno quella cosa là, magari fosse, non esiste in nessuna parte del mondo. Si era detto che in varie riunioni, in varie commissioni, in varie strutture che il sindacato si era dato, che bisognava fare più la cassa di risonanza del terrorismo, siccome in molte fabbriche cominciavano a premere questi volantinaggi, queste cose. Nel film di Ferrara si vede pure altre volte che la notte vanno a buttare i volantini dal ponte sulla fabbrica, alle entrate dell'Italsider. Il sindacato aveva dato semplicemente indicazione che invece di diffondere il materiale, che poi uno prende un volantino dalle Brigate Rosse e che fa? È arrivato un volantino delle Brigate Rosse e lo dà all'amico. Quell'altro dice, ma porca miseria, com'è possibile questo? Poi ci sarà quell'altro, alla fine tu fai cassa di risonanza, cioè lo fai rimbalzare. E quindi, da quello che ho capito, si era detto di dare uno stop a questo processo e di andare direttamente o alle direzioni aziendali o alla Digos, perché ovviamente c'erano anche i rapporti con la polizia, e denunciare le cose. Questa era l'indicazione di massima, generale. Però un conto è il caso particolare che tu vedi o sai che c'è un operaio, un tuo amico magari, oppure un conoscente che lavora come fiancheggiatore delle Brigate Rosse, lì diventa dura la cosa, perché hai visto gli operai che dicono, ma siamo sicuri che è lui, lo denunciamo, questo lo roviniamo, e magari è padre di famiglia, insomma, diventano delle cose molto pesanti. Quindi io l'idea che mi sono fatto leggendo le cose, i documenti dell'epoca e sentendo le persone, che ho sentito, che tutti mi hanno detto, noi non l'abbiamo lasciato solo, e che è stato preso da un vortice. A un certo punto quel giorno si è detto andiamo dalla vigilanza, la vigilanza, il capo della vigilanza, che è Bonino, quello che si vede pure qui nel film, è un ex carabiniere, e mi hanno raccontato che lui a un certo punto ha detto, siccome era un ex carabiniere, cioè aveva un filo diretto con la stazione dei carabinieri, che ha chiamato subito, ha detto guardate qui stanno diffondendo i volantini delle Brigate Rosse, e l'ha chiamati in fabbrica. Questo per gli operai è stata una cosa sconvolgente, perché non era mai successo, perché un conto è la denuncia politica, un conto è la denuncia penale, cioè tu devi mettere nome e cognome su un documento che poi ti porterà al processo, ti esporrà sulla stampa inevitabilmente, infatti lì la leggerezza pure dei miei colleghi giornalisti, diciamo che appena uscite, trapelate queste notizie, il giorno dopo sta su tutti i giornali nome e cognome di Guido Rossa, pure lì l'hanno proprio messo in pasto subito, Guido Rossa denuncia le Brigate Rosse, no? Subito titoli sulla stampa locale, sul secolo XIX, eccetera. Quindi questo è stato il meccanismo, che probabilmente Guido Rossa è stato preso da una cosa più grande di lui e non si è tirato indietro, mentre gli altri effettivamente alcuni hanno avuto paura, si vede nel film, non credo sia una forzatura perché me l'hanno confermato anche loro, però mi hanno anche detto che dal giorno dopo sono andati dal magistrato a dire anche noi facciamo la denuncia, volevamo fare una denuncia penale collettiva a nome di tutto il Consiglio di Fabbrica, questo non era possibile. Allora insomma c'è tutta una serie di meccanismi tecnici, adesso è inutile andare a approfondire, poi li approfondiremo magari dopo con Carlo. La cosa interessante è che invece sicuramente Guido Rossa è stato lasciato solo un po' dalle istituzioni, anche qui lo giustificano questo fatto, Molti hanno detto, come facciamo a fare la scorta a un operaio quando i commissari di polizia a quel tempo andavano senza scorta? Infatti il commissario a Genova è stato ucciso sull'autobus, andava senza scorta, addirittura anche senza pistola, e così i magistrati, bisognava scortare tutti, i magistrati, i poliziotti, i giornalisti. Quindi questa è un po' la cosa. E l'altra domanda che mi sono fatto, che è oggetto della discussione forse di questa sera, è perché lo ha fatto e se è stato un gesto utile, era necessario sicuramente, ma se è servito a qualcosa. Questo mi ha colpito molto quello che dice Sabina Rossa nel suo libro, Guido Rossa mio padre, in cui dice, ma ne valsa la pena? Qui Ferrara lo fa dire alla moglie, no? Dice, ma perché ti sei esposto così? No? Era proprio necessario arrivare fino a questo limite estremo, no? Poi perché da solo? E addirittura Sabina Rossa forse è amareggiata, ovviamente era quella bambina che abbiamo visto, quindi si capisce, lì aveva pochissimi anni, quindi è una persona sconvolta da quello che è successo, gli è segnata tutta la vita, però lei più volte si è posta anche questo interrogativo, ma ne valsa la pena se poi lo Stato ha risposto così? Ecco, io penso che non solo ne valsa la pena, ma non è un fatto retorico, ma come diceva pure prima Alberto Tridente, lì è stato un punto di discrimine, cioè se Guido Rossa non avesse fatto quella cosa, probabilmente la storia sarebbe andata in un altro modo, e non so se quello è stato un atto previsto da qualcuno oppure no, perché c'è molti dietrologi che dicono che la storia era già scritta, c'era il Grande Fratello. Quello probabilmente è stato un fatto che ha sconvolto anche qualche burattinaio, ha cambiato secondo me il senso del corso della storia, perché quel discorso che faceva Alberto su né con lo Stato del PR non è che era così poco popolare tra gli operai. È vero pure che non c'avevano, che le Brigate Rosse e il terrorismo in generale ha fatto apparire la loro organizzazione come se fosse un'organizzazione di migliaia di persone, invece mi pare che alla fine, al massimo dell'organizzazione saranno stati 3.000, mi pare, se non sbaglio, ma c'era forse la cosa più pericolosa, è quella che ha cercato di fermare Guido Rossa e che aveva intuito, è il consenso. Cioè il fatto di dire, saranno pure pochi quelli che lo fanno materialmente, anche perché poi a ammazzare servono dei comandi, delle cose armate, militari, non è che servono le masse. Però poi se ti dicono, beh Moro però in fondo, però quell'altro, il giudice sarei cercata, qua si dice in fondo. Era questo che lo spartiacque.
Una grigia.
E lì è stato lo stop. Quindi questa è la cosa che io, quello che mi ha lasciato di più questo libro, che non so, anche i processi, è difficile entrare nella testa delle persone, i processi psicologici. Guido Rossa ha fatto un gesto, un passo in avanti più degli altri, che però ha fermato un'onda che poteva effettivamente cambiarci un po' di cose, insomma. Questa è un po' la, più o meno, poi avrei pure altre cose, però poi mi pare inutile adesso. Mi dispiace per Eligio Resta, perché non so che è successo, io l'ho chiamato, sono già le 8:15, quindi, perché con lui avevamo anche deciso anche di fare un approfondimento proprio su questo discorso della legalità, perché lui nel libro poi è stato gentile, mi ha dato un'intervista che ho pubblicato in appendice del libro, in cui si fa la differenza tra spiata, denuncia, delazione, che invece in quegli anni, se noi ce lo ricordiamo, sui giornali Lotta Continua titolò "È morto un delatore", quindi dopo la morte di Guido Rossa, quindi questa è un po' la cosa. Comunque speriamo che Eligio Resta arrivi, a un certo punto do la parola a Carlo Ghezzi.